di religione. Religione in genere è la parte piuttosto che conserva la società, no? Allora la società si vede contadina. Allora il problema che si pone qui in Europa, ambiente, per salvare l'ambiente, certamente non c'è, casomai come ha detto l'antico primo ministro Indira Gandhi, che l'India non soltanto non vogliono salvare la natura, vogliono avere più produzione.
Più?
Produzione, per avere più industria.
Ah, benessere.
Bene. Perché qui c'è paura che l'industria rovina l'ambiente, là che la natura che non produce, è un modo meglio di avere l'industria. Allora, in questo contesto io parlo piuttosto della religione cinese e la natura, senza direttamente riferimento al problema che almeno quelli della religione tradizionale cinese non hanno confrontato, un problema che loro non hanno pensato. Però loro hanno la loro concezione della natura, questo può essere. Allora, per semplificare le cose, perché la religione cinese, come il popolo cinese, perché il popolo cinese abita, si dice che un quarto della umanità, forse adesso un po' esagerato, ma una volta veramente considerato un quarto dell'umanità. È grande, cioè, il territorio cinese è anche grande, che vuol dire grande varietà. È difficile di dire in poche parole che cos'è la religione cinese, tanto che se uno cerca i vari libri sulla religione cinese o sulle religioni cinesi, c'è già alcuni dicono in Cina c'è confucianesimo, taoismo, buddismo, poi religione popolare, cioè ciò che non si capisce dice religione popolare. È un modo di dire, c'è molta verità, ma anche c'è molta mancanza di imprecisione. Perciò io credo più facile di dire concentrarsi in due concetti che la Cina si faceva, la religione è sempre la parte più conservativa della società, cioè un culto al cielo e un culto agli antenati. Io non racconto il culto al cielo come tale, perché pochi sanno, era una volta un culto riservato a imperatori e suoi collaboratori, allora pochi sanno. Culto degli antenati si fa in tutte le famiglie, eccetera, tutte le famiglie cristiane, eccetera. Allora, non parlo tanto del rito come tale, soltanto dico l'importanza del culto al cielo. Era per secoli, diciamo per migliaia di anni, il simbolo della unità politica della Cina, perché l'imperatore ha prerogativo di offrire il culto al cielo. Allora il cielo è, diciamo, una divinità, per modo di dire, non dobbiamo attribuire la nozione cristiana del Dio al cielo cinese, ma offre il culto. E anche io spiego dopo che cosa è. In genere lo fa il mondo politico, imperatore con i suoi mandarini caiesti, poi quelli che hanno. Per la gente ordinaria si fa anche nei momenti più importanti, per il matrimonio. Il matrimonio si fa davanti al cielo, c'è una importanza. Non è che se uno ha una coscienza non a posto, ha paura di te, cielo, perché anche c'è una relazione a mondo. Ma in genere nei atti cultuali, nei riti, le famiglie ordinarie, contadine, non hanno molto da fare con il cielo, piuttosto nella sfera politica, e casomai si tocca le persone per la sfera morale, non la sfera religiosa o cultuale. Nella sfera cultuale è il culto agli antenati. Culto agli antenati è un po' ambiguo, tra politico, un rito civile, un rito religioso, come tradizionalmente i gesuiti domenicani avevano risposto, ma io non entro così. Allora, concentrando il cielo e antenati come le due oggetti, diciamo, nella religione cinese, io spiego un po' qual è la relazione tra la religione cinese e la natura, come voi intendete. Primo io parlo del cielo. Il cielo si scrive, si dice in cinese tien, tien. Allora, i caratteri cinesi per studiare la religione cinese c'è un vantaggio molto grande, molto grande. Ci sono molti studiosi che studiano, per esempio, grande studioso, voi avete sentito certamente il nome di Eliade, grande. Sì, Eliade. Allora, loro ha studiato la religione indiana, tanti testi fenomenologici. Io ho scritto poche cose, e lui era un po' meravigliato, come l'ha trovato? Molto facile, perché loro devono cercare o nella società primitiva o nella società comparativa. Però in lingua cinese, perché essendo, come si dice, non romanizzato, i caratteri, no? Gli ideogrammi sono fabbricati 2000 o 4000 anni fa. È conservato tale quale, se è cambiato un po' si può rintracciare la strada di cambiamento. Come c'è una cultura arcaica e messo in vigore in ferro. Possiamo vedere il pensiero di 2000 anni fa ancora nei caratteri cinesi. Allora vediamo i caratteri cinesi, tien, che vuol dire il cielo. Come si scrive?
Tien
si scrive la forma di un uomo. La barba, ma con la testa più grossa. Allora, come si interpreta? Allora, ci sono delle leggi di interpretazione dei caratteri cinesi. Una legge dice, vuol dire che la testa più grande, vuol dire c'è qualche cosa al di sopra della testa, perché quando uno scrive un coltello in cinese, scrive così, disegnando un coltello. Ma se io non voglio dire il coltello, io voglio dire quella parte tagliante del coltello, io ho messo un punto su quella forma di coltello, vuol dire che non si tratta di coltello, ma si tratta di quella parte che taglia. Allora, disegnando un uomo, mettendo una testa più grande, vuol dire non l'uomo stesso, ma al di sopra della testa dell'uomo, ma vuol dire il firmamento, una interpretazione. Ci sono sei leggi di interpretazione di caratteri cinesi, non posso entrare. Ma ci sono altre interpretazioni. Se abbiamo un'altra interpretazione, vuol dire una persona più importante degli altri perché ha la testa più grossa. Allora ci sono dire, allora, per alcuni il cielo che i cinesi adoravano una volta era un essere materiale, il firmamento. Gli altri no, è una persona. Ma questo è il carattere. Però nell'uso comune, che cosa significa tien? Tien significa tante cose. Se tiene il cielo azzurro, il sole bianco, il cielo azzurro, cien tien beige. In questo caso, nel contesto, chiaramente il cielo azzurro vuole firmamento. È molto certo. Ma abbiamo anche tien se ren he, un catastrofe provocato dall'uomo, una catastrofe che viene dalla natura, per il terremoto per esempio, tien se. In questo caso il cielo vuol dire la natura. Allora, infatti nella tutta la filosofia cinese c'è una profonda confusione per i cristiani, che cosa vuol dire il cinese il cielo? Si tratta di della natura o si tratta di Dio personale? Per me non c'è contraddizione. Nella logica teologica europea o cristiana c'è una contraddizione, ma per i cinesi no. Per i cinesi c'è anche contraddizione, perché i cinesi usano oggi anche i computer, fabbricano computer. C'è una certa logica, cioè. Però c'è un modo di dire che non entra necessariamente nella lingua logica. Per esempio, c'è nella poesia antica cinese, anche adesso i contadini capiscono, anche gli uomini non sofisticati o uomini di anche se sofisticata era una visione più meno rigida anche capisce per esempio il si scrive un carattere cinese c'è un uomo con la testa grande e sopra la testa dell'uomo disegnando un sole che si chiama Ho, si pronuncia Ho, che vuol dire il cielo pieno di sole, pieno di sole, almeno figura, guardando la figura dice così. Allora nell'antico poema si dice Ho Tien Put, il cielo pieno di sole, non sbaglia mai. È chiaro, la figura direttamente è il firmamento pieno di sole. Ma la gente che pensa, non pensa che il firmamento, che pensa che la provvidenza divina non sbaglia mai, perché così luminoso vede tutto. Il cielo pieno di sole non sbaglia mai. Poi ci sono anche altre poesie molto famose. Un soldato che ritorna a casa, guardando gli uccelli che si stanno alberi, poi guardando il cielo azzurro, dice, ma c'era solo io non so che cosa stanno facendo i miei genitori, perché lui è giovane che sta per fare la guerra, i genitori non hanno figli che coltivare la terra per loro, che come lo possono sopravvivere? Domanda il cielo, ma il cielo azzurro, perché il cielo azzurro vede tutto. Là, il firmamento e il Dio è connesso, cioè dal visibile all'invisibile, cioè il linguaggio religioso è un linguaggio di simbolo. Dal simbolo visibile pensa a qualche cosa non è materiale. Almeno si porta inconsciamente questo. Un altro esempio, il cielo, disegnando non il cielo in questo caso, il sole. Sotto il sole, nuvole, che si chiama Ming, Ming Tian Ji Wei, nella poesia si dice, che cosa vuol dire? Quando il sole è coperto di nuvole, cioè il cielo oscuro, significa due cose. Il cielo è orribile, Dio è orribile, cioè vuol dire Dio è giusto. Se uno ha fatto le cose cattive, viene tuoni e punizioni. Ma nello stesso tempo, uno prega per la pioggia, il cielo coperto, Dio è misericordioso, chi dà al suo tempo la pioggia alla terra. Allora, qui, alla prima vista, noi abbiamo connessione tra il firmamento e il Dio religione, ma più di questo. Io ho fatto una volta, stupidamente, una specie di... Sono andato perfino, avevo la coraggio di partecipare a un congresso cosiddetto Internazione su Astronomia. Non sapevo niente, però io ho studiato la religione cinese, che il cielo per il cinese vuol dire, cioè, finalmente, anche vuol dire l'astronomia, il ciclo, ma astronomia per il cinese vuol dire la natura. Allora il ritmo della natura, per i contadini come si regola il ritmo di natura? Non c'è il calendario, tutto calendario sono astri, lune, sole, tanti... Allora io ho preso quasi 4 anni, 3 anni durante il tempo libero leggendo l'astronomia comparativa greca, cinese, qual è la differenza? Ho imparato tanto con questa lezione, che non conosco nessuno, perché io sono della città, chiusa della Shanghai, non lo conosco io. Però dai libri. Allora, la conclusione è che il Qian nella mentalità cinese vuol dire certamente Dio. Dio è un concetto non cristiano, ma Dio è arrivato. Vuol dire c'è da firmamento, però vuol dire anzitutto la natura. La natura in senso di legge fisica, la natura in senso di legge morale, perfino la natura nel senso del corpo umano, cioè viene tutta quella agopuntura, così, queste cose. Allora, già considerando quella nozione di cielo, abbiamo una nozione tra la religione e il cielo, o la natura. Andare in ritmo della notte, in ritmo del movimento del cielo, movimento del cielo è manifestazione della natura. La natura si manifesta nei movimenti celesti. La natura, allora, nella filosofia europea si dice, una volta io studiavo latino, c'è natura naturata, natura naturans, quella di Spinoza, quella natura considerata come Dio, o panteistico, o la natura come oggetto di manipolazione, così, cioè, creato da Dio. Ma queste sofisticazioni cinesi non lo fanno. Come il firmamento, vede il firmamento, pensa a Dio, ma se il Dio è distinto dalla Dharma. Queste sono le questioni dei teologi, non dei contadini. I contadini hanno un cuore di molto re. Allora, questo è un aspetto. Se noi consideriamo l'aspetto di cielo della religione cinese, abbiamo certamente un rispetto per la natura. Quale natura? E nella religione natura è un po' ambigua. Era il simbolo. Allora, molti cinesi, già nella filosofia antica ci sono alcuni che contro questa tendenza, diciamo, e invece di esaltare la natura, molto meglio di conquistare la natura. Così facendo. Xunzi, un filosofo detto 3 secoli prima di Cristo, che il governo di alcuni anni fa esalta molto questo filosofo come se il precursore del materialismo cinese. Poi anche attualmente si dice che la natura è oggetto di conquista e non è di esaltazione, soltanto che molto recentemente l'Europa comincia anche di esaltare la natura. Ma quell'aspetto non è ancora arrivato alla Cina. Adesso arriva a Cina per consumo esterno, quando c'è un congresso sulla biologia, anche partecipano studiosi cinesi, soltanto per avere contatto internazionale. Nella Cina stessa non c'è quello problema, la Cina non c'è abbastanza industrializzazione per creare veramente un problema. Questo uno. C'è una problema, tagliare gli alberi, ha tagliato troppo. Allora io lascio quella di cielo per me. Allora quel culto dei antenati, che cosa è? Non posso spiegare tutto, è un tema molto interessante, ma voglio che tanto veramente cosa. Una giornata è capitato male, perché fare il mio dovere. Io racconto soltanto uno. Anche, specialmente, io sono sacerdote, no? Nel nostro circolo ecclesiastico siamo formati nella teologia, talvolta poniamo delle questioni che la gente ordinaria non pongono. Poi anche mettendo un problema dove non c'è, non trova la soluzione. Allora c'è intorno a questo problema, ci sono molti, questo falso problema, ci sono molte controversie. Ma dopo le cose che io ho guardato un po', io sono arrivato a questa conclusione. Io dico questa cosa in modo personale per una semplice ragione, che tutti i cinesi che hanno studiato, noi studiamo secondo sempre, uno può avere tutte le altre dottrine, quando si studia confucianesimo, perché i testi cinesi da imparare sono confucianisti, ma uno che ha un po' di formazione tradizionale non può non essere influenzato da confuciano. Ma un credo fondamentale del confucianesimo è il culto degli antenati, soltanto una venerazione, un rispetto per i genitori, un ringraziamento. Perciò, se uno domanda a un cinese che ha un po' di cultura, tradizione, dice, oh, che religione, è il nostro rispetto per i genitori. Però studiando le cose, no, non è così. Non è così. I confuciani pensano così. Se loro pensano così, loro fanno anche per questo scopo, ma il rito come tale no, perché altrimenti c'è contraddizione di ciò che si fa e ciò che si pensa. Per esempio, il confucianesimo dicono trattare i defunti come trattare i nemici. Allora se il mio padre, adesso in cielo, no? se sei un padre defunto, durante la vita piace mangiare, per esempio, antra. Allora, quando fa il sacrificio, deve offrire antra, è molto naturale, no? Se il defunto preferiva durante la vita che antra è cotta in questa maniera, preparare il cibo in questa maniera, non va così. E c'è un racconto, per esempio, nel un romanzo molto famoso, che fa ironizzare, criticare scherzosamente i comportamenti dei letterati, di un letterato molto avaro. La sua moglie, signora, muore, ha preso la serva di sua moglie come seconda moglie. Poi soltanto lui dice, ma la mia moglie durante la vita era molto sparsa, è molto buona, perciò perché dopo la morte non mi ha lasciato nessun denaro? L'altra serva che è diventata seconda moglie per difendere la sua signora, diceva, probabilmente ha regalato ai bonzi per il suo bene, per i bonzi è una cosa nobile, non è che è. Ma un giorno, per un certo incidente, un gatto ha rotto un vaso di fiori e sotto il vaso di fiori ha trovato tutto il denaro che la sua signora ha risparmiato. Era tutto pieno di riconoscimento. E il marito è andato direttamente davanti alla bara della sua signora e offre un piatto di castagna perché la sua moglie durante la vita amava vedere. Allora il sentimento spontaneo di un uomo è di offrire al defunto ciò che uno che piaceva durante la vita. Eppure durante il culto degli antenati non offre questa cosa. È prescritto offrire carne cruda, un pelle. Allora alcuni fanno oggezioni confuciane. Ma perché voi fate così? Come se i vostri genitori o dei fondi amano mangiare come gli animali. No, i nostri antenati più remoti erano ancora così barbari che mangiano le cose. Non è vero. Questa è una contraddizione. Se uno analizza i riti e così. Allora ci sono molti modi per fare analisi dei riti, dei simboli, degli strumenti che usano durante il culto. Ci sono degli studiosi che hanno fatto questo senza tirare fuori la conclusione. Allora io non posso entrare in questo. C'è uno che è venuto parecchie volte in Italia a dare conferenze sulla Ismeo, sull'iconografia cinese, ha menzionato questo. Ma io parlo soltanto di un testo confuciano, perché se come oggezione viene dal confuciano, io accetto un testo confuciano, che loro recitano a memoria. C'è un testo famoso nei libro dei riti, che spiega qua perché si deve fare il rito, il significato dei riti. Allora c'è il sacrificio, i riti sacrifici per il cinese più non è lo stesso. Il sacrificio non si deve fare troppo spesso, ma anche non troppo raro, perché se troppo spesso perde il significato, ma se troppo raro dimentica delle cose. Perciò per il culto agli antenati è meglio di fare alla primavera e autunno, due volte l'anno. Allora dice, quando è primavera, il figlio devoto cammina sulla terra, viene una specie di, come si dice, vibrazione del corpo. Non per paura, perché i genitori defunti, gli antenati, vengono. Poi per autunno, quando il figlio devoto cammina sulla terra, sente il freddore, paura, vibrazione, ma non per l'umidità della terra o per il freddo, perché gli antenati vanno via. Perciò nel culto degli antenati della primavera si suona la musica perché gli antenati vengono. In autunno durante il culto degli antenati non suona la musica, perché gli antenati vanno via la tristezza. Come se nella Chiesa cattolica c'è una festa gioiosa con fianco e poi festa di leoncomodino. Allora, che cosa significa questo? Significa gli antenati, nel culto degli antenati, non è considerato come individuo, oggetto individuo del culto, è associato alla forza della natura. La natura si rinnova, alla primavera la natura viene, insetti risveglia, anche gli antenati ritornano. Ci sono miti in Europa di questo tipo. In inverno, quando la natura muore, i fiori cadono, anche gli antenati ritornano in terra. Voi avete visto tanto anche mitologia europea, che la città che si deve stare così. Allora, è esattamente ciò che Eliade ha scritto, il mito dell'eterno ritorno. Di nuovo noi abbiamo qui, in fondo, sia il culto al cielo e la natura, cielo associato alla natura, sia il culto agli antenati, di nuovo, e la natura che è associata. Perciò in qualunque strada uno va, la religione cinese c'è una grande connessione con la natura. La natura non è il senso di
tutto. Scusi, il mito dell'eterno ritorno non è in contrasto con la religione cristiana, con il cristianesimo come resurrezione?
Questo tra parentesi, no. Io credo no. Io credo no. Deve avere non un teologo. Un teologo dice subito no. Ma deve avere un teologo che conosce le altre religioni. Io ho fatto in diretta, il Papa ha detto la messa di veglia di notte, io ho tradotto il suo discorso a radio per la Cina. Quando Gesù è risorto, è risorto insieme a un'umanità, non soltanto l'umanità, lui ha portato la natura nel suo stadio primitivo. Conduce la natura alla casa del Padre. Questa è la parola del Papa nel suo discorso. Allora, se uno guarda così le cose, cioè si tratta il rapporto tra il Cristo e la natura. La natura nella religione non cristiana non è la natura da fabbricare, qui c'è contraddizione, secondo la mentalità così, c'è contraddizione non tra il cristianesimo e la religione non cristiana, ma tra la religione e la scienza. Se uno ha considerato natura soltanto qualche cosa da sfruttare per il nostro uso, è
non
finito.
Non è questo il concetto è che per il cristiano la persona è un unicum irripetibile nella storia e in questo senso è redento e salvato, quindi non si può reincarnare, perché se si reincarnasse non sarebbe un unicum.
Chi ha detto di incarnare?
Nella storia. È chiaro,
il cinese non
c'è il concetto di reincarnazione.
No, questo lei
la storia, forse.
Lei fa
collega, cioè, è un sincretismo in
no,
cui tutte queste
sincretismo viene dalla sua parte.
Ma io non sto accusando, io sto facendo, no, potrei anche essere un sincretico, ma non si tratta qui di accusare, ma di capire.
No, io faccio.
Lei mi ha cominciato a schematizzare, io cerco di capire,
no,
che sono una potenza diversa dalla
no, storia. Cioè, ci vuole veramente una finezza dello spirito. Gli uomini scienziati, questo non è una mancanza della cultura. Gli uomini formati nella scienza ha grande difficoltà di capire un linguaggio che non è suo, perché natura ha un concetto.
Forse io non mi sono spiegato, io l'ho interrotta quando ha citato Mircea Eliade, massimo storico delle religioni, su una posizione fortemente ambigua e mitologizzante il Cristo. Ecco, in questo senso un cristiano non può accettare questa unità trascendente delle religioni che tutta una serie di studiosi delle religioni comparate hanno portato negli ultimi tempi. Forse mi sono spiegato bene.
Questo l'ha detto molti teologi così, lei non è utile. Se io dico così, non lo dico per lei, io dico per tutto il gruppo di persone che pensano così. Perché la ragione è così. Quando si parla di questo, io ho detto, quando vede il cielo, no? Il materiale, ma non pensa al materiale. Quando parla alla natura, non pensa alla natura come uno si pensa. Allora, se uno comincia a demitizzare, allora cade o nel monoteismo o monismo.